Allora, oggi leggeremo Matteo 6, dal 6 al 13. Vieni, Laura.
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta. Chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Non usate inutile ripetizione come fanno i pagani, perché essi devono essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che le chiediate. Dunque pregate in questa maniera. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen.
Amen. Grazie.
Amen.
Entra nella tua cameretta, chiudi la porta, prega il Padre tuo che vede nel segreto. A me ha sempre colpito questa cosa, che vede nel segreto. Si ricompenserà pubblicamente, poi c'è il Padre nostro che è la preghiera per eccellenza, il modello che il Signore Gesù ha voluto trasmetterci. Speriamo oggi, crediamo oggi, che io spero comunque con tutto il cuore che il Signore oggi voglia rivelarci la sua verità più profonda dalla lettura. Allora, andiamo a Giacomo 5, i versetti dal 13 al 16. Puoi venire, Rosy. Dal 13 al 16.
C'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Amen.
Amen. Qua Giacomo parla di afflizioni, animo lieto, malattie, la preghiera della fede. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. E soffermiamoci su queste parole. E poi leggo l'ultimo versetto in 1 Pietro 3 al 7 e dice così: similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Amen.
Amen.
Potete accomodarvi. Allora, la parola del Signore io credo sia molto molto chiara, ma ci sono delle cose che forse non comprendiamo fino in fondo, perché non è il momento giusto come maturità, o forse non abbiamo avuto ancora quell'esperienza di fede per poter comprendere e imparare la lezione che il Signore ci vuole dare. Qua dice: similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, dice di onorare le proprie mogli, perché sono coeredi con voi della grazia e della vita, nella fede nel Signore Gesù, affinché, una cosa molto importante, le vostre preghiere non siano impedite. Vedete, il Signore dà la soluzione, però mette prima le condizioni per cui noi possiamo essere benedetti. Il Signore vuole benedire i credenti, vuole benedirli, non vede l'ora di benedirli, non vede l'ora il Signore di dare una benedizione ai suoi figli, non vede l'ora, perché nella sua natura essere veramente buono. Però c'è anche il fatto che per essere veramente buono deve essere anche giusto, e quindi non può tralasciare un'offesa al suo nome, non la può far passare. Non può far passare, perché è un Dio santo. E i profeti nell'Antico Testamento, quando si rendevano conto che c'era la presenza del Signore, si buttavano a terra, piangevano, confessavano l'iniquità loro e del popolo, di tutti quanti, perché sapevano di fronte a chi si trovavano. Comunque, l'argomento è la preghiera. E il Signore ci spiega attraverso la sua parola, come ha detto il Signore Gesù, e anche attraverso le parole di Giacomo e di Pietro, che ci sono delle condizioni affinché le nostre preghiere siano ascoltate in alto. O meglio, il Signore ascolta le preghiere, come credo che voglia dirci il Signore oggi. Ascolta tutte le nostre preghiere, ma ci risponde a suo tempo. È questo suo tempo che fa la differenza, e dobbiamo capire come mai risponde a suo tempo. In Matteo, Gesù che parla, dice molto chiaramente come bisogna fare per rivolgersi a lui: andare nella propria cameretta, chiudere la porta dietro di sé e aprire il proprio cuore al Padre. E il Padre cosa fa? Vede nel segreto. A me ha sempre affascinato questa cosa che il Signore vede nel cuore di ciascuno di noi. Perché da un lato indica che al Signore non puoi nascondere nulla. Quindi non ci si può pensare di ingannare il Signore con la nostra, tra virgolette, intelligenza o furbizia umana. Non possiamo ingannarlo, perché Lui vede tutto quello che abbiamo nel cuore. Ma dall'altro è anche una grandissima consolazione, perché vuol dire che il Signore ci conosce a fondo, sa cosa abbiamo nel profondo del cuore, qual è il nostro passato, qual è le sofferenze che possiamo aver avuto nella vita, le difficoltà. E quindi è anche una garanzia che il Signore è giusto, che vede nel nostro cuore. Il Signore infatti guarda al cuore e non all'aspetto. Questo ci insegna la scrittura dei primi libri, quando Samuele ha scelto il re Davide, cioè il Signore attraverso Samuele ha scelto il re Davide. L'occhio di Samuele era caduto sui fratelli più grandi, più forti, più belli all'aspetto di Davide, anche se dice che Davide era comunque rossiccio di bell'aspetto. Non dice che era brutto Davide. Anche questo è bello, perché fa capire come il Signore distingue tra bellezza e bruttura, e bruttezza, perché è il Signore che crea tutte le cose, quindi è Lui ha il diritto di dire questo è bello, questo è brutto, e giudica su tutto. E quindi anche questa è una cosa che dobbiamo imparare. Non è che ci si mortifica, ci si veste di sacco. Sì, se è una cosa sincera dal cuore, il Signore lo gradisce. Infatti i profeti si stracciavano le vesti. Però il Signore vuole che anche abbiamo rispetto di Lui, quindi quando veniamo a Lui dobbiamo anche essere ordinati, non solo nel cuore. Io credo questo. Semplicemente è una cosa che mi viene dall'osservare quello che dice la Scrittura, perché il Signore vuole che siamo ordinati in tutto. È certo che l'abito non fa il monaco, ma l'abito è anche indice di quello che c'è nel nostro cuore. L'aspetto esteriore indica anche molto di quello che c'è nel cuore. A parte questa digressione, sappiamo che il Signore guarda al cuore. E mi è venuto in mente, leggevo in questi giorni, la presa di Gerico, che è stata letta forse con queste osservazioni, queste cose che il Signore probabilmente ha voluto farmi venire in cuore, queste riflessioni. Ed è la caduta di Gerico, è una prova di fede e di preghiera del popolo di Israele nei confronti del suo Dio. È una prova incredibile. Il Signore ha spiegato come dovevano fare per far cadere le mura, e loro l'hanno fatto esattamente. È una prova bellissima. Se uno ha voglia di leggerlo, quello che fanno gli israeliti è proprio un insegnamento ad avere fiducia nel Signore. E comunque, ritornando al fatto che il Signore guarda il cuore e non all'aspetto, cosa sta scritto nell'episodio delle mura di Gerico? Che fu salvata Raab, che era una prostituta, la famiglia di suo padre e tutto ciò che apparteneva a loro, perché questa donna, pur essendo una prostituta, ha nascosto i messaggeri che le erano stati inviati. Sappiamo che il Signore ha detto a Giosuè: manda degli esploratori, e Rab li ha nascosti. Ha fatto una cosa buona nei confronti della volontà del Signore. E il Signore ha visto quello che lei aveva in cuore. Non è stata malvagia come tutti gli altri. Però in questo caso dice anche che furono votati allo sterminio, passando fil di spada, quando gli israeliti presero Gerico, votarono allo sterminio uomini e donne, fanciulli, bambini e i vecchi, e persino buoi, pecore ed asini. E uno potrebbe dire: ma che Dio è mai questo che fa uccidere i fanciulli e le donne, che perdona una prostituta e le salva la vita, e invece fa morire dei bambini e delle donne? Questo è un aspetto importante del carattere del nostro Dio che vogliamo conoscere. Vogliamo conoscerlo perché fa capire come il Signore scandaglia a fondo l'animo umano e sa qual è la nostra posizione nei suoi confronti, se lo prendiamo seriamente, se vogliamo santificarlo oppure no. Poi, se ci sono delle cose più forti di noi, il Signore è paziente e ci libera anche da queste cose. Anche quando uno è diventato credente, io ero tutto quanto sbagliato, però il Signore ha avuto pietà di me. Ma poi nel corso della crescita, nella lettura, nelle riflessioni, il Signore insegna che tu non puoi più essere disordinato quando vai alla sua casa, perché un conto quando sei agli inizi della fede, ma quando vai avanti nella fede da un po' di anni, deve arrivare il momento che devi mettere tutto a posto nei suoi confronti, ma vedremo dopo anche nei confronti degli altri fratelli. Perché la parola del Signore è precisa e non la si può prendere sotto gamba. Vedete quale aspetto del Signore nuovo possiamo conoscere? A Dio non interessano le cerimonie, i sacrifici e le offerte. Se non sono sincere, non gli interessano. E se l'uomo non pulisce prima le sue mani, non viene ben accettato dal Signore prima di alzarle a Lui. Se non guarda prima il suo cuore, l'uomo non può rivolgersi al Signore, perché il Signore è Dio Santo. In Proverbi 4:23 c'è scritto: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. E questo è anche un bel insegnamento: custodisci il tuo cuore con cura, dice. Il Signore Gesù ci insegna qui come pregare nella preghiera che ci ha trasmesso del Padre nostro. Ma questa non sono soltanto delle parole che devono essere ripetute a memoria, come ci è stato insegnato nelle tradizioni, nella religione. Di per sé, se la iniziamo a vedere sotto quest'altra ottica, è una preghiera meravigliosa, bellissima, perché include dentro tutto. È importante piuttosto capirne il vero senso profondo di questa preghiera. Questo può essere una preghiera modello, cioè come noi ci dobbiamo porre nei confronti del Signore. È il modo per eccellenza che dobbiamo avere quando ci rivolgiamo a Lui. Prima di tutto un uomo deve, o una donna, devono innalzare il Signore nel proprio cuore. Devono santificarlo, cioè devono rendere gloria al Signore, riconoscerlo come Dio e Signore e onorarlo. Onorarlo, riconoscerlo col cuore e onorarlo con la bocca. Questo vuol dire santificare il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ogni credente deve prima onorarlo nel proprio cuore e con la propria bocca. Benedire il Signore, dire bene del Signore, che è diverso da maledire, che vuol dire dire male. Quando nella scrittura dice dalla stessa fonte possono uscire acqua dolce o acqua salata, cosa vuol dire? Che non è possibile che ci escano parole di maledizione e parole di benedizione, perché è il cuore che parla dell'uomo, è il cuore che parla. Quindi noi quando ci accorgiamo di questo, dobbiamo subito correre al Signore e chiedere ripari e perdono. Quindi la benedizione è la prima cosa che un uomo deve fare del suo Dio, prima ancora di chiedergli le cose di cui ha bisogno. Allora sì che puoi benedire il Signore, perché sei stato benedetto dalla sua presenza, perché hai iniziato a conoscerlo. E poi per ultimo, ma in modo molto graduale, potrai fare le tue richieste a Dio. Per ultimo. Prima viene il Signore e per ultimo le tue richieste a Dio. Questo è l'ordine in cui Gesù ci insegna di rivolgersi a Dio. Se vediamo nell'antichità, i profeti hanno fatto esattamente come ha detto Gesù, come ha spiegato Gesù. Ci sono delle preghiere meravigliose che sono andato a leggermi. La preghiera di Daniele, la preghiera di Esdra, nel libro di Esdra, il capitolo 9, che è meravigliosa. Le preghiere di Davide, i salmi servono a insegnarci a pregare. Sono dei capitoli meravigliosi, i salmi. E poi ci sono la preghiera di Gesù in Giovanni 17 che prega il Padre per i suoi figli. Anche questa è una preghiera meravigliosa. Quindi questo ci insegna come ci si deve porre nei confronti del Signore. Prima benedirlo e innalzarlo e glorificarlo nel nostro cuore. E non possiamo benedirlo se non l'abbiamo innalzato nel nostro cuore. Primo comandamento. E poi dopo, solo dopo, quando uno ha messo in ordine tutta la sua vita rispetto a quello che dice la scrittura, allora si può fare la preghiera e chiedere le cose per noi, sapendo che il Signore sa di cosa abbiamo bisogno, perché vede nel nostro cuore. Nella preghiera del Padre nostro, Gesù racchiude, tutto il Vecchio e il Nuovo Patto, l'Antico e il Nuovo Testamento. Ricorda pure l'Apocalisse, perché dice «Venga il tuo regno». E ci ricorda che in cielo ubbidiscono alla volontà del Signore. E per questo motivo è auspicabile che anche l'uomo la ricerchi qui sulla terra. Le stelle, la luna, il sole, ubbidiscono alla volontà di Dio. Non c'è una che fa di testa sua, perché la legge è stata data quando c'è stata la creazione e questa rimane. Poi dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo per insegnarci e per farci imparare che dobbiamo sperare quotidianamente nel Signore, che Egli si prende cura sempre dei Suoi figli. Dobbiamo per fede imparare ad aspettarlo ogni giorno, per ricevere il cibo materiale. Il Signore sa che abbiamo bisogno del cibo materiale, cioè proprio dei pasti, o di vestirsi, dice in altre parti della scrittura, di una casa sopra la testa. Il Signore sa quali sono i bisogni primari di ciascuno di noi, li sa perfettamente. Ma dobbiamo aspettarlo, ha sempre una doppia valenza questo cibo, che è di tipo materiale ma anche di tipo spirituale. E di tutti e due abbiamo bisogno, sia di quello materiale sia di quello spirituale, per non morire. Non è che abbiamo bisogno solo dell'uno o solo dell'altro, di tutti e due, il Signore lo sa. Poi il Signore nel Padre nostro cosa ci dice? Ci insegna a perdonare, rimette a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. È la relazione di nesso che non si può spezzare. Se vuoi essere perdonato dal Signore, perdona i debiti di tuo fratello. Punto. Questa è una condizione, come si diceva quando studiavo, sine qua non. Cioè, non si può prescindere da questa condizione. Non si può dire il contrario. Non perdono il fratello e quindi spero nel perdono del Signore. Questo non vale nella legge di Dio. Gesù vuole infine insegnarci a chiederle aiuto per guardarci dal maligno. E questo è anche un altro insegnamento che vuole darci il Signore. Perché l'uomo può pochissimo contro le tentazioni del diavolo. Ma con Dio si può tutto. E solo con Lui al nostro fianco possiamo superare le dipendenze, fratelli. Se c'è qualcuno che di noi ha delle dipendenze, le affronti con questa nuova consapevolezza. Solo col Signore al fianco possiamo superare le dipendenze che ci tengono legati come schiavi. Perché, citando 1 Corinzi 4:20, il regno di Dio non consiste in parole, fratelli, ma in potenza. È questo che ci insegna la Scrittura, in manifestazione della potenza di Dio nella vita del credente. E si ha, se uno è credente, ci sono queste manifestazioni, ci sono. La pace di cui parlava Laura prima, nella preghiera. E questa è la cosa forse più importante che un uomo deve cercare, perché ha la comunione col Signore. Passando alla lettera di Giacomo, egli ci dice che nella vita di un credente ci possono essere momenti e stati d'animo molto differenti. Parla di grandi afflizioni. C'è qualcuno tra di voi che soffre afflizioni? E cosa ci dice? Preghi. E infatti le prove della vita ci dovrebbero, dico tra virgolette, ci dovrebbero spingere a cercare il Signore in preghiera per chiedergli aiuto. Poi dice, se c'è qualcuno di animo lieto, ringrazi pure il Signore, esprima la sua gioia con degli inni e dei canti di lode. Se qualcuno è malato, poi c'è anche questa situazione, si rivolga agli anziani, c'è scritto rivolgersi agli anziani, che pregheranno il Signore ungendo questa persona nel nome del Signore. E io credo che è un problema quando non ci sono degli anziani in una comunità. Questa cosa qui non si può fare, perché dice di rivolgersi agli anziani. E la preghiera della fede salverà il malato, e se questo ha commesso dei peccati, il Signore le perdonerà, dice la parola. In questa frase c'è molto della mentalità ebraica, anche di quella che Gesù ha vissuto sulla sua pelle quando era sulla terra. Questo cioè il modo di pensare che se una persona sta male deve per forza aver commesso un peccato. Questo è quanto chiedono i discepoli a Gesù quando incontrano insieme a lui un cieco sin dalla nascita. E i discepoli dicono proprio, non sono i farisei, ma i discepoli gli dicono: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Anche gli amici di Giobbe pensano così. Che se gli sono capitate così tale disgrazia, perché in fondo nel suo cuore egli ha peccato contro il Signore. Gesù però risponde ai suoi discepoli e dice che non è per forza che così che bisogna ragionare. Ci sono dei casi in cui può essere questo e forse li potremmo vedere anche in futuro. Ma Gesù ci insegna che la malattia di quest'uomo, cioè il fatto che era cieco sin dalla nascita, era per dare gloria a Dio. Infatti dice Gesù, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Ci sono però dei casi nella Scrittura in cui il peccato, oppure viene anche chiamato interdetto, come dice la Scrittura, impediscono le benedizioni del Signore di riversarsi sui credenti. E questo è il caso dell'insegnamento di Giacomo sulla preghiera. E facciamo molta attenzione a cosa scrive. Per fare un esempio solo dell'Antico Testamento, c'era Miriam che con suo fratello Aronne parlò male di Mosè. E cosa successe? Il Signore la fece diventare lebbrosa. Oppure quando subito dopo la presa di Gerico volevano prendere una città che si chiamava Ai e hanno detto è facile perché ci sono pochi nemici e facilmente la prenderemo. E cosa succede? Che ne prendono una batosta tale gli israeliti che se lo ricordano ancora adesso. E questo perché Acan, un israelita, aveva preso per sé dell'interdetto, cioè delle cose che il Signore aveva proibito. In questo caso la loro fiducia e le loro preghiere non servirono a nulla. Però, ritornando a quello che scrive Giacomo, dice al versetto 16: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. E qui c'è un'altra condizione indispensabile per poter ricevere la risposta del Signore alle nostre preghiere. E qual è? Qua dice di pregare con efficacia. Ma l'efficacia si ha se sei giusto, andando a ritroso nel testo, agli occhi di Dio, cioè sei giustificato. Ma non basta solo questo. Perché la scrittura qua ci dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri. Fratelli, confessate i vostri falli gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri. Io credo che non voglia dire confessare i propri peccati. Questi si confessano a Dio. Ma i vostri falli vuol dire le nostre turbolenze, i nostri litigi, tutto quello che fa sì che il Signore non ci risponda alle nostre preghiere. Messo in ordine quindi il rapporto con il Signore, occorre anche regolare, secondo quanto ci insegna la parola di Dio, le relazioni con i fratelli. Se c'è qualcosa che può comunque ostacolare il nostro rapporto con il Signore, occorre confessare i nostri falli ai nostri fratelli, gli uni con gli altri. Ma per far cosa? Perché bisogna far questo? Lo dice molto chiaramente qui Giacomo, per guarire, fratelli, per guarire. Perché vuole il Signore, vuole che ciascuno di noi sia guarito completamente. Vuole che siamo guariti dalle ferite della nostra vita passata, dal male di vivere, dalle paure che magari ci attanagliano ancora, dalle dipendenze di cui abbiamo parlato prima, dal parlare male degli altri, che è un altro peccato veramente grave. Un fratello che parla male di un altro fratello, del fatto di non essere sobri. Quando ci presentiamo di fronte al Signore con una vita disordinata tutta la settimana e poi veniamo al Signore a alzare le mani. In questo caso le mani che alziamo sono sporche. È dal fatto di guarire, di non cercare prima il regno e la giustizia di Dio, come dice il Signore Gesù. I peccati, fratelli, si confessano a Dio quando si è nella propria cameretta, prima di tutto perché offendono la santità di Dio. Ma le offese e i torti fatti tra fratelli si devono discutere tra di noi e chiedere perdono. E non pensate che non siano una sporcizia agli occhi del Signore. Questa qui è sporcizia per quello che il Signore non ci risponde. Egli però risponderà alle nostre richieste se siamo veramente disposti ad ascoltarlo e mettere a posto tutte le nostre relazioni che non funzionano con i fratelli. Ma perché non funzionano queste relazioni tra fratelli? Perché c'è ancora della durezza di cuore? Ci sono, magari uno dice, mi hai fatto un torto. Certo che bisogna perdonare. Quando un fratello ti fa un torto, gli dici perdonare 70 volte 7. Però se non si avanza nella fede, probabilmente che c'è ancora qualcosa che bisogna togliere dalla presenza del Signore. E questo qualcosa è l'interdetto che aveva preso Acan, un'ingiustizia che magari hai fatto un fratello. Una mancanza di amore e devi confessarlo, chiedere perdono, fratello, non sono stato capace. E allora il Signore lì ti guarirà, perché dice che le sue benedizioni si riverseranno su di te. Ciao Alberto. Ci siamo mai chiesti come mai il Signore tarda a rispondere alle nostre richieste, alle nostre preghiere? Non è forse perché non siamo pronti o sufficientemente maturi spiritualmente per capire la sua benedizione e anche per riceverla? E questo, fratelli, Uno può dire: il Signore non ascolta le mie preghiere. Falso, perché il Signore l'ascolta, ma non ti concede la risposta, perché è un ulteriore segno della sua misericordia, fratelli. Non ti risponde perché tu non sei ancora pronto, perché non hai ancora capito il motivo per cui vuoi questa benedizione. Non vuole che siamo dei bambini, come che facciamo i capricci, che gli chiediamo tutto quello che ci manca e glielo chiediamo. Perché il Signore non vuole che lo trattiamo come il genio della lampada che esaudisce i nostri desideri. Perché può darsi che il Signore, se ci concede questa benedizione o questa risposta alle preghiere, noi facciamo più danno di quello che avremmo fatto senza la benedizione. Perché ci facciamo ancora magari prendere dall'orgoglio. Ci facciamo prendere ancora dalla carnalità, perché non siamo maturi per capire l'insegnamento del Signore ancora. E il fatto che Lui non ci risponda è ancora un segno forse della sua misericordia. Perché, fratelli, vedete, è facile confessare i propri peccati al Signore nella mentalità religiosa, è facilissimo. Ma quanto è difficile chiedere perdono ai propri fratelli? Ahi, quanto è difficile chiedere perdono a un fratello a cui ho fatto del male. Mamma mia, quanto è difficile, perché tocca il nostro io, tocca l'orgoglio. Per quello che è difficile chiedere perdono agli uni agli altri, confessare i propri falli gli uni agli altri. Questo, fratelli, il Signore vuole che abbiamo un'esperienza di fede con Lui, che abbiamo un rapporto vero con Lui. La conoscenza deve essere personale del Signore, non deve essere per sentito dire. Infatti a Paolo, che era Paolo, fratelli, cosa è successo? Il Signore ha permesso che un angelo di Satana conficcasse una spina nella sua carne, perché Paolo non si superbisse per le rivelazioni ricevute. E Paolo cosa ha fatto? Ha pregato ben 3 volte il Signore affinché gliela togliesse. E il Signore cosa ha risposto? Io non so perché non c'è scritto se poi gliel'ha tolta in futuro o no questa spina. Ma il Signore ha risposto così: la mia grazia ti basta perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. 2 Corinzi 12:9. Vedete com'è giusto il Signore. A Paolo, che era Paolo, non gli ha concesso. Paolo ha pregato 3 volte il Signore, ma vuol dire che Paolo non era giusto agli occhi di Dio? No, di certo. Il Signore però aveva ancora, sapeva che Paolo era un uomo e quindi gli ha detto: io non te, probabilmente ti basta solo la mia grazia, Paolo, perché se no ti saresti inorgoglito per le rivelazioni che hai ricevuto. Infatti, e qui un altro insegnamento che credo possa essere molto molto importante, la vera umiltà non viene dal leggere le scritture, saperle a memoria, studiare come un matto le scritture, sentire 1.000 culti a destra e a sinistra, 1.000 predicazioni. Questo non ti dà la vera umiltà. E questo non vuol dire avere rapporto col Signore. Cercare a destra manca pastori che ti insegnino cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare. È la tua cameretta, devi stare col Signore, leggere la sua parola. Non viene neanche dalle preghiere l'umiltà vera, perché tu puoi chiedere al Signore l'umiltà e il Signore sa e vede nel tuo cuore se è veramente così che vuoi essere umile perché ti rendi conto di essere arrogante, allora può darsi che te la conceda. O neanche dal lodare il Signore viene l'umiltà. Se uno loda il Signore non vuol dire che è umile, un'altra cosa. Ma l'umiltà vera, fratelli, che il Signore vuole insegnarci, è quella che viene dalle prove. Dalle prove della vita, dalla spina nel fianco che aveva Paolo. Sono queste, sono le spine che il Signore ci mette nel fianco che ci mantengono umili e ci insegnano cos'è l'umiltà. Ma l'umiltà viene quando noi superiamo le prove attraverso la fede, non attraverso il nostro modo di fare. Vuol dire ci manteniamo fedeli al Signore, conserviamo la fede nelle prove, allora il Signore dice: questo sì che è stato istruito dalla mia parola. Questo sì che ha voluto camminare con me, ha voluto essere un mio figlio, perché nonostante le prove, lui si è voluto mantenere fedele perché aveva in alto, prima di tutto, la mia parola nel suo cuore aveva. E vuole che le superiamo per fede le prove. Allora sì che viene la vera umiltà. È per quello che prima ho parlato di vestirsi male o vestirsi bene. Il Signore non vuole che facciamo una sfilata di moda, ma vuole che il nostro esteriore rispecchi il nostro interiore. Perché noi non possiamo essere doppi, fratelli. Il Signore non vuole che siamo doppi o ipocriti, perché dalla stessa fonte non può uscire l'acqua dolce e l'acqua amara. Cito ancora il versetto di 1 Pietro 3,7. Similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. E questo può essere un interdetto molto grave nella vita di un credente. Trattare male la propria moglie con durezza, perché non la si comprende, che è un vaso più debole, e va onorata e va rispettata la moglie, perché così il Signore ci insegna. E poi ricordatevi che il Signore dice: chi trova una moglie trova un favore da parte dell'Eterno. E quindi non disprezziamo il favore che il Signore ci ha fatto dandoci una moglie. Vedete com'è, non c'è niente di tutto quello che la società inneggia, urla, di patriarcato, ma sono tutte, scusatemi la parola, sono tutte cavolate. Il patriarcato, una società antica, ma sono tutte baggianate. Il Signore ci insegna a amare le proprie mogli, a onorarle, dice. Perché questo può essere un interdetto. Se non è così, noi preghiamo il Signore e il Signore non ci concede le nostre preghiere. Non risponde alle nostre preghiere, perché probabilmente dobbiamo chiedere perdono a nostra moglie. Vedete, fratelli, quando uno diventa credente, è un po' come nella creazione. Quando il Signore ha detto, sia luce, e luce fu. E forse io credo che quando uno diventa credente, il miracolo della creazione si ripete ed è ancora più grande. Quando Gesù veramente, la sua parola, Gesù stesso, perché c'è scritto che Gesù attraverso il suo Spirito viene a vivere dentro di noi, che siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quando Gesù veramente tocca il cuore di un uomo e di una donna, è come se dicesse il Signore, Alessandro sia, o Laura sia, o Sara sia. E in questo caso, tutta quanta la creazione fa festa con il Creatore, dicendo, quest'uomo, questa donna, non erano, e adesso sono, grazie a Dio sono. È un po' come quello che ha detto Enrico nella preghiera, la vera vita. E questa è la vera vita, fratelli. Per essere credenti bisogna attingere alla fonte dell'acqua viva. E la fonte è la scrittura, scusatemi, fratelli. Ma bisogna farsi un'idea propria. Bisogna farle proprie le verità bibliche, maturarle nel proprio cuore. In questo caso vale veramente il proverbio che dice che bisogna avere farina nel proprio sacco. Perché le verità bibliche vanno vissute e maturate nella propria vita, con onestà, per non essere ipocriti. E quindi il Signore vuole che noi abbiamo farina del proprio sacco, del nostro sacco. Ognuno abbia la farina del proprio sacco, perché vuol dire che ha avuto esperienza personale col Signore. E questa farina si acquista proprio con queste esperienze di cui parlavamo prima, con l'istruzione e l'insegnamento che il Signore dà a Paolo, permettendogli che un angelo gli conficcasse nel fianco una spina. Ma la cosa meravigliosa, vedete, il vero miracolo è questo. Ed è un po' come se uno avesse una stanza in cui va sempre a prendere la farina di cui ha bisogno. E questa farina non diminuisce mai. Perché durante la notte, quando tu non ci sei e non vedi bene, una persona ti riporta della farina nuova. E questa persona, fratelli, è il Signore, che ti dà la sua farina, sempre, con costanza, senza mai stancarsi, perché sa che noi abbiamo bisogno quotidianamente della farina per poter essere vivi. E questo qualcuno che viene sempre, tutte le notti, a portare, che è il Signore, a portare la farina nuova in questa stanza da cui noi possiamo andare a prenderla, mi riempie veramente il cuore di gioia, fratelli. ed è una gioia mista a ringraziamento, perché è questo il modo di fare che il Signore ha con i suoi figli, che credono e sperano in Lui. Quindi non possiamo testimoniare se non abbiamo fatto proprie le verità, proprio nostre, le verità bibliche, e le abbiamo maturate nel nostro cuore. E la Scrittura rimane sempre lì pronta, come dei fratelli anziani, di cui parlava Giacomo, che ci mettono dei paletti. Fino qui ti puoi spingere, Alessandro. Non puoi andare oltre, fratello. Non puoi andare oltre, perché la parola ce lo impedisce di andare oltre. Ed è per questo che la mancanza di umiltà, la mancanza di mansuetudine, dimostrano praticamente che il Signore non vive ancora completamente al 100% nel tuo cuore, perché i frutti dello Spirito sono chiari, descritti nella Bibbia puntualmente e sono elencati ad uno affinché non ci siano fraintendimenti, poiché la legge proviene dal Signore, come sappiamo, ma proviene dal Signore anche tutto quanto, proviene dal Signore la luce che abbiamo visto stamattina quando ci siamo svegliati, la vita di cui parlava Enrico, la vera vita, l'amore e la misericordia provengono da Dio. In Galati 5,22 sta scritto infatti che il frutto dello Spirito è, e ce l'elenco, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. E questa è la parola del Signore, fratelli. Quindi, fratelli, io credo che possiamo dire che oggi abbiamo visto quante grandi cose il Signore ha voluto insegnarci. Ancora oggi il Signore ha misericordia di noi. E quale onore dovremmo provare nel nostro cuore, anche solo se siamo ripresi su una piccola cosa, su un piccolo punto, perché il Signore vuole parlarci, vuole insegnarci ancora qualcosa. Abbiamo imparato quindi che la preghiera ci insegna a dipendere da Dio. Prima cosa. Seconda cosa, che il Signore ascolta sempre le nostre preghiere. E noi preghiamo perché sappiamo che il Signore ci ascolta, perché non è un Dio sordo, come le divinità del mondo, gli idoli del mondo. Terzo, ci insegna che il Signore ci risponde. E quarto, che il tempo della risposta dipende dal Signore, da Dio, che tarda a risponderci perché vuole insegnarci ancora qualcosa, prima di benedirci. E la benedizione sta anche nel suo insegnamento e nella sua correzione. Cosicché non dimentichiamo facilmente la lezione impartita dal Signore ai suoi figli. È il Dio questo che ci ama con amore vero e sviscerato. Amen.